Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
L'uomo del rilancio è Luigi Mascalaito, che la stagione precedente aveva quasi portato il Fano in B e che viene scelto personalmente da Maiani. Porta con sé giocatori validi come i difensori Agostinelli e Briganti, i centrocampisti Quadrelli e Ivo Lampadina Ballardini, oltre al rapidissimo Maurizio Zandeguri battezzato dai tifosi Zigozago, e Guido Quadrelli, che aveva abbandonato il calcio ma Mascalaito convinse a tornare in campo. In attacco, confermato Tamaglio, che viene ricordato soprattutto per il gol di testa segnato al 90° nella partita contro la Mestrina di Rumignani. È il 2 maggio 1982, quintultima giornata. Sugli spalti del Dorico, oltre 10.000 spettatori per un appuntamento decisivo, perché solo battendo i Lagunari in vetta al girone con 2 punti di vantaggio sui biancorossi, l'Anconitana può riaprire i giochi per la promozione. Sembra tutto perduto quando Tonetto porta in vantaggio la Mestrina nel primo tempo. Ma l'epilogo è incredibile. A 2 minuti dalla fine l'inzuccata del difensore Guerrini ristabilisce la parità. Palla al centro e subito lo scatto di Piccinini riporta l'Anconitana in avanti. Cross in mezzo per Tamaglio che di testa al 90° firma il sorpasso. Lo stadio esplode. I dorici sono di nuovo in testa a pari punti con la Mestrina e in vantaggio sulla Vigor Senigallia allenata dall'ex Lidio Rocchi e presieduta da Walter Vignoli, prossima ad approdare all'Anconitana, che si rende protagonista di un appassionante derby per la C1. I biancorossi si complicano la vita la domenica successiva, pareggiando in casa col Chieti. Le vittorie con Venezia e Mira, però, permettono ai dorici di presentarsi all'ultima giornata all'Aquila in vantaggio sulle inseguitrici. Anche il pareggio basta per la promozione. Finisce 0-0 per la gioia di quasi 2.000 tifosi al seguito.
Sul pallone Quadrelli e Ballardini, tutta l'Anconitana in attacco. Sul pallone Quadrelli, cross di Quadrelli, Guerrini di testa, rete, rete, gol! Ha segnato Guerrini, rete, pareggio, rete, gol! L'Anconitana ha pareggiato! Pallo laterale che ancora deve essere battuto dall'Anconitana. Al nostro cronometro il tempo è scaduto da 32 secondi. Ecco Guerrini, Guerrini sulla fascia destra. Ancora Guerrini, Guerrini si avvicina all'area. Passa a Quadrelli, cross di Quadrelli. Tamaglio, rete, gol, 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 gol. L'Anconitana, l'Anconitana. L'Anconitana è pervenuta al vantaggio. Finita! Finita! L'Anconitana ha vinto! L'Anconitana! Ed è C1, amici radioascoltatori!
Punto biancorosso.
Eccoci, c'è stato un qui pro quo inizialmente, ma eccoci qua. All'interno di Punto Biancorosso inauguriamo questa striscia che andrà in onda ogni mercoledì con Franco Lorenzini. Ciao Franco.
Buonasera a tutti, ciao Stefano, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
Allora, correva l'anno, già lo dice la sigla, di che cosa tratteremo all'interno di questa striscia, di questa fascia che andrà in onda il mercoledì dedicata proprio al calcio dorico?
Parleremo dell'Anconitana, quindi parleremo, faremo degli amarcord, quindi dell'Anconitana, degli anni che furono dell'USA, e non parleremo solo del calcio, comunque parleremo dello sport in generale e ovviamente preso nel periodo che tratteremo. Parleremo anche della città di Ancona, di come la città dal punto di vista della cronaca, dal punto di vista del sociale, dal punto di vista un po' del costume, stava in quel periodo vivendo. Quindi sarà una marcord a 360 gradi, ovviamente più che altro focalizzato sull'Anconitana, quindi sul calcio ad Ancona.
E si partirà subito con ospiti che a cui potremo porre immediatamente la prima domanda, quella base. Avrebbe mai pensato che sarebbe ritornata l'Anconitana? Perché andremo a ripercorrere e a riacciuffare dei volti, ma soprattutto, visto che siamo in radio, delle voci note.
Sì, non è un caso che la prima puntata di Correva l'anno è del 1982. Parleremo in linea di massima dei primi anni 80, ma proprio alla fine del campionato trionfale del 1982 con la promozione in C1, il presidente Natale Maiani cambiò l'Unione Sportiva Anconitana a Ancona Calcio Società per Azioni, per cui ci fu proprio quel cambiamento, diciamo dopo circa 80 anni, quindi dal 1905, nel 1982-83, diciamo a cavallo tra l'82, comunque nel 1982 il presidente Maiani lanciò l'Ancona Calcio Società per Azioni, spariva l'Unione Sportiva Anconitana, adesso è ritornata.
E non è cosa di tutti i giorni, ma ovviamente non ci occupiamo solamente del passato, anche del presente, quindi ovviamente all'interno della puntata ci sarà lo spazio per aggiornarvi. Oggi, sapete, è stato presentato ufficialmente Salvatore Mastronunzio, non solo di lui si parlerà, tra poco andremo anche a sentire la presentazione del nuovo capitano dell'Anconitana, ma intanto allora noi andiamo di corsa con la prima interruzione pubblicitaria e vediamo subito di acciuffare il nostro primo ospite.
Punto biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto biancorosso.
Rieccoci all'interno di Correva l'anno, l'abbiamo detto, prima puntata, una puntata un po' anche di preparazione, ma gli ospiti sono tanti perché sarà il live motive di questa puntata quella di essere molto veloce, ma presentarvi voci, volti e storie che ci faranno sicuramente piacere. Iniziamo subito col nostro primo ospite, a te.
Beh, l'Anconitana in quell'anno scendeva nel 1982, l'anno della promozione, scendeva in campo con questa formazione. Spuri, Agostinelli, Piccinini. Mi fermo qui. Perché? Mi fermo qui perché il numero uno di questa formazione, Sergio Spuri, portiere che da quell'anno 1982 prendeva da titolare il posto in difesa della porta dell'Ancona, è qui con noi.
Buonasera a tutti.
Buonasera Sergio.
Buonasera a tutti.
Come va?
Bene, sono in vacanza per cui va benissimo.
So che sei in Sicilia, quindi...
Sì, sono in Sicilia, adesso ho parcheggiato in una piazzola di sosta e riusciamo a parlare qualche minuto.
Bene. Allora, Sergio Spuri iniziò nel settore giovanile dell'Anconitana a fine anni 70, no? Non
è così. Giocavo nell'Ancona nei ragazzi del Fabriano, poi sono passato all'Ancona tramite il povero Gianfurlini che è morto e lui mi volle al settore giovanile dell'Ancona e poi da lì ho cominciato tutta la scalata.
E sì, Ardeo Gianfurlini, gran personaggio,
mitico Ardeo,
sì, mitico Ardeo, Pianarolo. E poi nella stagione 80-81 eri riserva di Pionetti. In quell'anno i tuoi compagni di squadra giovani erano due nostre conoscenze concittadini, Sauro Trillini e il nostro attuale mister Marco Lelli.
Sì, conosco molto bene. È qualche anno che con Lelli magari è qualche anno che non ci frequentiamo. Con Trillini ci frequentiamo più spesso perché spesso ci incontriamo a vedere le partite sugli spalti durante l'anno.
Bene, quindi poi nella stagione 81-82 arrivò il grande mister Gigi Mascalaito e ti diede proprio l'incombenza o comunque sia ti diede in mano proprio la difesa dell'Unione Sportiva Anconitana, e quindi iniziasti a questa, diciamo, questo campionato 81-82, dove, raccontacelo un po' tu, riassumendo.
Ma guarda, ti spiego un po', magari il primo anno all'Ancona fu quando retrocesse dalla C1, poi l'anno dopo fece una partita, esordì in C1 nel 79, mi sembra. Poi con Pionetti feci qualche partita da secondo, e poi invece, ecco, per fortuna arrivò Mascalaito che mi diede la maglia numero uno, e c'erano tanti scettici all'inizio del campionato, però fortunatamente riuscì a sfruttare l'occasione, piano piano magari il pubblico di Ancona riuscì ad apprezzarmi.
Sì, vennero anche i risultati, poi avevi una difesa con Agostinelli, Piccinini, Briganti, insomma, era veramente una difesa, insomma, di Guerrini, una difesa di ferro. Tu
sì,
chiaramente...
Venivano dal blocco del Fano, che avevano fatto un campionato strepitoso in C1, per cui devo dire che mi aiutarono molto sotto questo punto di vista.
Esatto, proprio tu ci mettesti del tuo proprio pienamente, perché facesti un campionato veramente alla grande. Poi dopo quello che successe, cioè il tuo valore lo dimostrerai anche successivamente, no? Poi dopo ci arriveremo. Comunque sia, ecco, quella squadra lottò fino diciamo alla fine con altre due formazioni ben attrezzate, che erano la Mestrina e la Vigor Senigallia di Lidio Rocchi, però noi riuscimmo a spuntarla soprattutto nel girone, no, mi sembra, di ritorno, vincendo le partite importanti come quella del 2 maggio contro la Mestrina.
Sì, che poi tra l'altro è un ricordo bello e anche molto vivo, perché perdevamo all'81esimo, credo, perdevamo 1-0 e riuscimmo a ribaltare la situazione negli ultimi 2-3 minuti. Fu probabilmente la partita che ci consacrò e ci diede il campionato, la vittoria del campionato.
Sì, anche non solo dal punto di vista chiaramente della classifica, perché mi sembra che noi superammo poi dopo di un punto la Mestrina, ma soprattutto dal punto di vista del morale, perché una partita vinta contro la prima in classifica e superandola, ma soprattutto in quel modo, insomma, penso che diede, cioè, una spinta.
La spinta e la convinzione per vincere il campionato.
Psicologica, e proprio.
Ma comunque avevamo un grande allenatore, onestamente io devo anche ringraziarlo per Gigi Mascalaito, per quello che ha fatto dopo, perché mi ha dato una mano, mi ha fatto cominciare a fare il calciatore vero, e poi soprattutto anche dopo mi diede una mano anche a fare l'anno dopo e soprattutto ad andare al Verona.
Sì, ecco, ci arriviamo, perché poi tu nell'anno, non subito dopo, ma nell'83 mi sembra che tu andasti a Verona, tra l'altro squadra dove Mascalaito aveva giocato per tanti anni, mi sembra che il direttore sportivo era anche un suo compagno di squadra, Mascetti, se non sbaglio.
Sì, Ciccio Mascetti.
Quindi, e tu andasti lì e nell'84 e 85 con mister Bagnoli e con la squadra facesti parte del Verona scudettato. Quindi
ebbi una grande fortuna, perché poi sarei potuto andare al Milan, invece poi no, forse proprio per Mascalaito, però il Milan era negli anni bui di Farina, credo, e poi dopo o veniva dalla Serie B, qualcosa del genere, adesso non ricordo benissimo. Però ebbi la fortuna che tramite Mascalaito di andare al Verona, e lì invece trovai il ciclo
quello di Bagnoli,
del Verona, in quanto arriva il primo anno arriviamo in Coppa UEFA e l'anno dopo addirittura arriviamo in cima e vincemmo lo scudetto, per cui facevo parte di un gruppo che è rimasto nella storia, perché siamo praticamente un gruppo di giocatori rimasti nella storia della squadra del Verona.
I due stranieri, Briegel e Delchier, pensano, no, una cosa impressionante.
Quelli che si ricordano più facilmente, però io ricordo benissimo anche i Volpati, Fontolani,
Tricella,
Garella, erano una squadra veramente forte, di giocatori presi da che magari le squadre più importanti avevano, come dire, un po' così scarsato, e Bagnoli e Mascetti li rimisero insieme, piano piano feci questa grande impresa.
Tu giocasti anche, no? So, una partita.
Sì, una partita a Bergamo, sì.
Quindi ebbi anche. Avesti anche la questo.
Questa fortuna,
esatto. Ma adesso cosa stai facendo? Oltre stare in Sicilia, in vacanza,
sì,
penso.
Cioè, mi piacerebbe allenare, onestamente. Io ho fatto parte negli ultimi 2 anni dello staff di Alessandrini. Siamo stati a Fano e abbiamo fatto 2 anni veramente belli, perché siamo riusciti a riportare il Fano in C. Facendo un'impresa, perché vincemmo 2 anni di fila i playoff. Non siamo saliti diretti, però in quanto a classifiche e punteggi, rating, che adesso non sto qui a spiegare, però il Fano ha avuto questa grande occasione di ritornare in C, e per noi è stato anche per noi un grande piacere, un grande onore.
Certo.
E adesso stiamo aspettando, ormai è passato 1 anno, vediamo un po' se succede qualcosa, magari. Intanto vado in vacanza.
Ecco, che non è anche non è perché già qui a settembre ancora c'è un bel sole, in Sicilia penso che
si sta
da, da Dio, come si dice.
Una terra bellissima, poi ancora c'è un bel sole, per cui va bene.
E dell'Anconitana? Della situazione? Segui un po' le vicende?
Sì, l'ho seguita un po', è un grande peccato, ma secondo me l'Ancona c'aveva un grande presidente, che però non so per quale motivo, adesso non so di preciso per quale motivo, Marinelli, sì, insomma, è andato via dall'Ancona e se l'è lasciato sfuggire. Adesso Ancona è in un momento veramente buio, nero, per fortuna, ecco, che qualcuno a far ripartire almeno dalla prima categoria.
Sì, infatti c'è da ringraziare solo Stefano Marconi, l'imprenditore, perché veramente ha fatto un grosso passo.
Certo, è un peccato che Schiavoni non ha voluto rientrare, non so per quale motivo, magari è farla ripartire un po' da una categoria ancora più in alto, però pazienza.
Schiavoni sempre lì vicino, poi si vedrà, insomma.
Sì.
Va bene Sergio, guarda, noi ti ringraziamo perché ci sei rimasto nel cuore, insomma hai fatto parte di un ciclo molto importante e poi hai dato sempre un segnale di professionalità, oltre chiaramente di gran qualità, e quindi siamo onorati di averti con noi, sentito qui in radio.
Per me è sempre un grande piacere ricordare i bei tempi dell'Ancona, per cui va bene, quando volete, avete bisogno, per me è un grande piacere.
Va bene, senz'altro. Grazie Sergio e in bocca al lupo.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti.
Bene, lasciamo anche, soprattutto questo primo ritorno, primo ospite, giusto, mi guardi così,
primo
ospite che ringraziamo, l'abbiamo disturbato mentre era in vacanza. 334 35 20 488 il numero per interagire con noi, con questa nuova striscia quotidiana che è sempre punto bianco rosso, ma all'interno il mercoledì troverete questo spazio dedicato alla nostra storia, alle nostre glorie vecchie e nuove. Intanto oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Mastro Nunzio. 2 domande intanto sono state poste al neopresidente, tirato in ballo pochi istanti fa proprio da Franco Lorenzini, Stefano Marconi, e ora andiamo a sentire che cosa ha detto oggi il presidente dell'Anconitana.
Sì, è un bel colpo, nel senso che è un ragazzo che viene ad Ancona con le giuste motivazioni, anzitutto, perché il nome è importante, però sono importanti le motivazioni, e da questo punto di vista ho trovato una persona estremamente determinata e decisa a collaborare a questo progetto di rinascita del calcio ad Ancona, che purtroppo ci vede partire da una categoria come la prima.
Sarà un'Anconitana che ruoterà tutta attorno a Mastro Nunzio?
Beh, non lo vorremmo sovraccaricare di responsabilità e quindi cercheremo di non farlo sentire solo. Certamente il carattere e la personalità del ragazzo poi farà la differenza, probabilmente sarà lui quello che si caricherà la squadra sopra le spalle, ma vorremmo comunque che magari anche altri contribuissero.
Mercato aperto, mercato però anche difficile, ma l'intenzione è quella di altri colpi importanti?
È un mercato complicato perché solitamente mancano le idee o le risorse e c'è materiale, diciamo, giocatori. In questo caso essendo partiti tardi per i motivi che tutti sappiamo, facciamo fatica proprio a trovare la disponibilità di calciatori che sono liberi in questo momento. Mentre abbiamo avuto la disponibilità di tanti calciatori importanti, anche disponibili a scendere in questa categoria, ma purtroppo al momento sono già tesserati e magari hanno già esordito in campionato.
Quindi questo per quello che riguarda i nuovi arrivi, tutto da decifrare nelle parole del presidente Stefano Marconi. Più tardi, fra poco, poi sentirete anche la voce della presentazione di Salvatore Mastronunzio. Non mancherà anche la domandina relativa al periodo nero, quello legato appunto al ipotetico calcio, scommesse o in ogni caso dirty soccer, forse facciamo così, che è meglio calcio malato. Una domanda è stata posta anche per chiarire un po' la sua posizione. Allora, torniamo a noi perché correva l'anno, vuol dire vediamo un po' che cosa succedeva in questo 1982. Insomma, sì, le cose ne sono successe tante, Franco.
Molte, dal punto di vista anche ovviamente calcistico, quindi per quanto riguarda l'Anconitana ne sono successe diverse. Comunque i primi anni 80 furono gli anni appunto della ripresa in generale, della ripresa economica, e ad Ancona insomma c'era un grosso sviluppo demografico dove praticamente che incrementava anche dal punto di vista numerico la città. Per quanto riguarda poi dopo l'aspetto, e questo sviluppo demografico poi dopo lo vedremo in seguito con tanti ragazzi che frequentavano i vari rioni e che poi diedero in seguito anche corpo a tutti i vari gruppi di tifosi, soprattutto derivanti dai appunto rioni, che piano piano si allargarono fino a diventare decine e decine di gruppi che poi diedero successivamente corpo al collettivo, al più grosso movimento ultras diciamo di Ancona, sia dal punto di vista qualitativo, numerico, organizzativo. Ma adesso ritorniamo sempre all'Anconitana, perché in questo periodo l'Anconitana, ovviamente dopo il 2 maggio del 1982 con la vittoria con la Mestrina, la vittoria roccambolesca meritata davanti a 10.000 spettatori, prese un pochino il largo, prese coraggio, ma soprattutto sulle ali dell'entusiasmo, arrivò fino al 30 maggio all'Aquila, dove davanti a 2.000 tifosi dorici, con il risultato di 0-0, bastava solo un punto, venne matematicamente promossa in C1. Nel frattempo, a giugno, sempre del 1982, veniva demolita la tribuna del Dorico. Praticamente la tribuna e veniva ricostruita senza le mitiche colonne. Ecco, questo è anche un passaggio importante, quindi veniva ricostruita una tribuna più funzionale, più moderna, e questo succedeva a giugno del 1982. A luglio del 1982 l'Italia di Berzot diveniva campione del mondo. E ad agosto del 1982 la nazionale sovietica, che aveva partecipato appunto al Mondiale in Spagna, veniva a giocare il Città di Ancona. Quindi si presentava la formazione, l'importante, comunque sia la fortissima formazione di Valery Lobanovsky, con il pallone d'oro Oleg Blokhin, si presentava al Dorico il 20 agosto. Questa grandissima squadra, che tra l'altro aveva sfiorato le semifinali nel campionato del mondo, perché era arrivata a pari punti nel girone con la Polonia, ma solo per la differenza reti, poi dopo la Polonia aveva fatto la semifinale con l'Italia. Quindi questa grossissima formazione si presentava al Dorico e con Oleg Blokhin e con tutti i calciatori reduci dal campionato del mondo in Spagna, e ci batteva per 5-0. Poi successe che intanto d'estate il presidente Natale Maiani lavorava proprio per cambiare l'Unione Sportiva Anconitana in Ancona Calcio Società per Azioni. Cambiava anche il logo, con lo sfondo rosso veniva proposto il Cavaliere Armato, e intorno al Cavaliere Armato la scritta Ancona Calcio 1905. Intanto, sempre in questo periodo, nascevano gli Ultras Ancona, un famoso gruppo che è il gruppo con lo striscione, tutti se lo ricorderanno, con disegnati al centro il casco e la chiave inglese. Questo gruppo praticamente era formato dai vecchi supporters della Fossa, delle Brigate Biancorosso e dei Fighters, che si unirono tutti quanti sotto la denominazione Ultras Ancona. A settembre del 1982, precisamente il 26 settembre, veniva inaugurata la nuova e moderna tribuna nella partita di campionato Ancona-Empoli. L'Ancona si trovava nel girone, chiaramente in Serie C, girone B, che era il girone centro-meridionale. Io avrei finito perché poi dopo, sì, come succede ad Ancona, quando abbiamo un bel periodo positivo come quello che stava appunto succedendo con la l'importante, la trionfale promozione in C1, ad Ancona non possiamo mai vivere tranquilli, e a dicembre del 1982 ci capitava la frana. Quindi eravamo, diciamo, in una situazione veramente... questa frana ci creò, grazie a Dio non ci furono vittime, però ci creò dei grossi problemi sotto tantissimi punti di vista. Pensate che persero lavoro quasi 500 persone e fu un grosso brutto colpo. Però ecco, diciamo che piano piano venne il tutto ricostruito. Purtroppo il rione, il vecchio rione del Borghetto, sparì completamente, poi diciamo raso un pochino, ripulito, ecco, dalle ruspe, dato che la frana aveva demolito un po' tutti o quasi tutti i palazzi di questo storico rione.
Ma l'82 è legato anche a una canzone in maniera particolare, no? Di qualcuno che ha vissuto un certo periodo nella Dorica, sì. Stiamo parlando della famiglia Martini.
Ecco, allora, nel 1982 vinceva il Festival Bar Loredana Bertè, e Loredana Bertè aveva vissuto per circa con la famiglia, quindi con Domenica Bertè, che è Mia Martini, e con ovviamente la famiglia, le altre sorelle, aveva vissuto nel quartiere San Pietro da fine anni 50 fino a metà degli anni 60. Frequentava quel quartiere, frequentava, come andavano quella volta soprattutto negli anni 60 e 70, i club. Quindi lei con Domenica Bertè, quindi con Mia, frequentavano i vari club del quartiere. Ho anche degli aneddoti, ma questi... diciamo che frequentava anche un personaggio conosciuto, un insegnante di educazione fisica, ex allenatore. Chiaramente flirtava, perché erano tutti e due piccolissimi, e quindi si aggiravano nel nostro storico rione di San Pietro, e lei vinceva il Festival Bar con questa canzone. E a proposito di aneddoti, quando Natale Maiani arrivò a fine anni 70, chiaramente alla presidenza dell'Anconitana, venne intervistato da Radio Conero, gli domandarono chi fosse il miglior acquisto dell'Anconitana quell'anno. Il magazziniere dell'Anconitana, grandissimo personaggio, purtroppo scomparso, era Ivo Cacciani, il papà di Mario, Mario gran musicista, Mario tra l'altro anche regista teatrale, che saluto, conosciutissimo qui ad Ancona, e il presidente rispose: il nostro miglior acquisto è il magazziniere Ivo. Dovete sapere che Ivo Cacciani, che era un personaggio particolare, ma soprattutto un personaggio con un cuore grande così, di animo altruista, era uno che gli dava in mano ferro, legno per accomodarlo, e lui te l'accomodava subito, praticamente quello che toccava lui accomodava. Era veramente, e poi aveva un carattere comunque anche abbastanza, si faceva rispettare. Un pomeriggio venne a giocare Salvatore Bagni in amichevole, adesso non so se con il Perugia, contro l'Ancona. Salvatore Bagni, chiaramente con quel carattere irrequieto, fece un po', diciamo, un po' di bizze, e subito si attaccò con Ivo Cacciani, al quale non mancava sicuramente il coraggio o comunque il carattere per far fronte a un personaggio, a una personcina così come Salvatore Bagni. E Ivo Cacciani era molto legato al presidente. In ritiro a Montefortino di Arcevia un'estate, il presidente andò a trovare la squadra. Ivo Cacciani si trovava lì e era con un somarello, era con un somarello lì che stava lì sul posto, e Ivo Cacciani stava dando da mangiare gli avanzi del pranzo a questo somarello. Appena vide e ci si era affezionato, appena vide il presidente Maiani, Ivo disse al presidente: presidente, lo volemmo portare in Ancona, indicando il somarello. E Maiani, da gran personaggio qual era, lo guardò torvo e gli rispose: fammi portare in Ancona un altro somaro, non basta quelli che ci avevamo. Quindi questo era un po' il rapporto che c'era fra Ivo e il presidente Maiani.
Intanto Piero da Pescara, ciao Piero, dice: la partita con la Russia io l'ho vista, tanto per ricordare un po' quello che è successo all'epoca, ma Russia mi fa venire in mente i mondiali, mi fa venire in mente un periodo particolare. E allora, che cosa è successo lì fuori di Ancona in quel periodo? Stiamo parlando proprio del periodo dei mondiali. Allora, riviviamo 30 secondi di un bel periodo.
Spagna 1982, campioni del mondo, ripetuto tre volte dal noto telecronista Nando Martellini, accompagna i primi momenti di grande gioia degli italiani al termine della finale dei mondiali di calcio di Spagna 1982, vinta dagli azzurri per 3-1 contro la Germania Ovest. Le reti sono di Rossi, Tardelli e Altobelli. Dopo 44 anni l'Italia calcistica è nuovamente sul tetto del mondo, 12 anni dopo la finale persa con il Brasile nel 1970.
Cross di Gentile, gol! Ha segnato Rossi. Bergomi, Scirea, Tardelli. Gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli. Uno splendido gol di Tardelli. Esultiamo con Pertini.
Tonino, il meccanico mi diceva: ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati.
Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, traversone, Altobelli, e sono 3, e sono 3, Altobelli.
Ero al terzo gol, no, cioè io avevo vicino Mancato, mi ha detto: sai, io non posso approfondire come fare in sfida. Aveva vicino Smith, il cancelliere tedesco Smith. Ho preso un abrigo, che se non sto attento vado giù dal parapetto, mi sarei staccato la testa.
Pertini è incontenibile, dice: ormai non ci riprendono più.
Gentile, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, punteggio inequivocabile, e gli azzurri hanno consentito ai tedeschi soltanto di accorciare le distanze sulle 3-1.
E gli inserti erano ovviamente quelli dedicati alla voce del presidente Sandro Pertini, e quando si parla di campioni del mondo viene anche fuori il personaggio che era il presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Ma noi torniamo, lasciamo questo 1982 sotto l'aspetto dei mondiali, perché torniamo a occuparci del 1982, targato Anconitana. Altra voce e soprattutto altro viso, altro ricordo che andiamo a incontrare è quello di con Lorenzo Piccinini, a cui diamo il benvenuto. Benvenuto con noi.
Buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
Buonasera Lorenzo, è un piacere sentirti. Tra l'altro fai parte degli over 100 che hanno vestito la maglia biancorossa, quindi sì. sei uno dei big, sei uno dei più con più partite sul groppone, no?
150,
benissimo. So tante.
Abbastanza.
Beh, ti abbiamo visto, no? A partire dall'inizio, dall'80-81, quando sì, esatto. Tu arrivasti, sì. Accompagnato da Corrado Tamaglio e da altri importanti giocatori, e poi magari giocasti quel campionato lì che non fu un brillantissimo campionato, no?
No, io venivo da Rimini, dovevamo vincere il campionato di Serie C, quindi potenzialmente ero in Serie B, grossissima soddisfazione, però i miei impegni di lavoro mi impedivano di rimanere in quella città, anche se un po' a malincuore, e ho dovuto chiedere l'avvicinamento, quindi il buon Renato Bizzarri con Maiani e non so da chi era supportato, mi hanno portato in
subito
Ancona, e quindi è stata anche lì una bella vita. Sicuramente il primo e l'ultimo anno non è che li ricordo in modo molto bello, mentre invece i tre centrali secondo me sono stati ricchi, pieni di soddisfazione.
Beh, sicuramente quello, vabbè, della promozione stavamo parlando anche con Sergio, col sì. Tuo compagno di squadra Sergio Spuri, sì. della promozione del campionato 81-82, no? Sì, cosa ti ricordi in modo particolare, a parte la sfida con la Mestrina e sì. Il Senigallia, no? Che è la tua sì. Città, beh, giusto?
La sfida con il Mestrina è stata una cosa veramente da pelle d'oca, perché perdevamo 1-0, poi in poco tempo abbiamo ribaltato il risultato con Guerini, credo, e non so chi ha fatto l'altro gol.
Tamaglio, su una tua discesa, guarda, tu hai fatto discesa sulla destra, cross Tamaglio di testa, sì, ecco, quindi sei stato complice di uno dei pezzi più belli, sì, della storia biancorossa.
Ricordo quella partita, il Dorico veramente pieno di gente, un boato. Mentre invece dell'ultima partita che poi ci ha fatto vincere il campionato, mi ricordo che eravamo all'Aquila, e la cosa che non scorderò più è il ritorno in pullman alla riva d'Ancona, dove siamo entrati nel Dorico pieno più di delle partite che avevamo disputato. È stata una festa bellissima, quella sicuramente è rimasta impresso, rimarrà sempre nella mia vita. Quelli sono stati veramente attimi indimenticabili.
Bellissimo, proprio era una cosa, io mi ricordo perché ero lì in mezzo, quindi fu una cosa veramente
spontanea, non era nemmeno organizzata, però
sì, stupenda,
abbiamo
proprio
cantato per tutto il percorso, siamo arrivati, facciamo fatica a fare il Viale della Vittoria, insomma ci sentivamo importanti, e il calore della gente, quindi io è uno dei più bei ricordi che ho a livello calcistico.
E poi due campionati, quelli successivi, sempre con mister Mascalaito, sì, perché effettivamente sì. Gli anni 80, no? Adesso sì. Riprendiamo un po' gli anni 80, furono gli anni un po' d'oro dell'Anconitana, diciamo l'inizio degli anni d'oro sì. dell'Anconitana Ancona. Sì, e tutto iniziò un po' dal ciclo di Mascalaito, che veramente ci faceva vedere un calcio spettacolo.
Sì, è una persona, una natura al quale ero particolarmente legato, col quale mi sento anche nei giorni nostri. Una persona veramente che merita tanto rispetto sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista umano, quindi a differenza, ripeto, del primo anno eravamo una squadra e un gruppo e stavamo veramente bene, pur non disponendo di valori tecnici assoluti, anche se nella nostra squadra c'era chi sapeva anche giocare a calcio, però riuscivamo a ottenere risultati perché eravamo prima di tutto un gruppo ed una squadra. Quindi questo signore ha portato qualcosa anche di innovativo, ricordo anche lo spostamento di Ballardini al centrocampo libero come vicino, e quindi questo giocatore, questo barile ai piedi d'oro, quindi e cominciavamo anche noi quei tempi a giocare la palla da dietro, cosa che adesso vedo che la fanno in molti anche sì. A grossi livelli.
Era un innovativo, quindi un sì. gran sì. allenatore, poi ci sì. divertivamo un mondo nel vedere, infatti successivamente poi senza fare polemiche, vennero due blasonatissimi allenatori, ma non vedemmo lo stesso gioco di Mascalaito e con una squadra poi di giocatori di grido.
Beh, perché venne ci fu un po' la rivoluzione, cioè, cominciò l'era Longarini,
Sì, esatto.
Grandi disponibilità economiche, vennero giocatori di grande fama come Guidetti, come Sella, come Marchetti, però ti posso assicurare che non eravamo una squadra, eravamo divisi proprio in due tronconi. La questo... vecchia guardia è composta da giocatori normali, non famosi, però sicuramente uniti, e invece abbiamo incontrato un gruppo di persone che pensavano esclusivamente ai loro interessi. Quindi io mi sono trovato non molto bene, e quindi la mia avventura all'Ancona non è finita nel migliore dei modi, anche se poi l'Ancona è stata molto, molto, devo essere grata, perché mi ha liberato, come si suol dire, il cartellino in mano, e mi sono potuto godere altri anni a livello calcistico.
E il presidente Maiani, Lorenzo, era così vulcanico come ci veniva presentato?
Ma il presidente Maiani era un padre di famiglia, per me era il secondo padre, cioè una persona con quale trattavamo in modo... era un sanguigno, un diretto, una persona molto sincera. Probabilmente con la cosa che io gli ho sempre imputato di non avere a fianco un vero direttore sportivo, ecco, in quel caso forse Maiani poteva aver fatto anche meglio. Quindi Castellani, il buon Castellani,
se fosse arrivato prima,
se secondo me l'avessimo avuto potevamo fare anche meglio. Ciò non toglie che questo gruppo di signori, quindi mi riferisco a Maiani, a Renato Bizzarri, anche al dottor Gaetti, hanno fatto comunque tanto per l'Ancona.
Sì, certamente. E poi dopo tu, quando hai lasciato l'Ancona, dove sei andato?
Quando ho lasciato l'Ancona ho fatto un anno a Senigallia. Senigallia è una situazione difficilissima, una squadra messa veramente male, quindi ho avuto diverse proposte anche da squadra del Pesarese, però mi sono ritirato nella mia Senigallia, però non mi sono trovato bene, e da lì ho cominciato l'esperienza da allenatore, e quindi mi sono fatto 3 anni a Osimo, poi Serra dei Conti, Marotta, e poi ho finito la carriera nel Senigallia Calcio, una squadretta.
Quindi tuttora alleni oppure sei hai
no,
smesso?
No, collaboro.
Collabori.
La mia esperienza di allenatore è finita, perché ogni cosa va fatta a suo tempo, e collaboro da fino con un allenatore che conosco, perché ci lavoravo insieme all'Istituto Alberghiero, gli do una mano e sto sempre in mezzo ai ragazzi, che è comunque una cosa molto piacevole.
Bene Lorenzo, è stato sicuramente un piacere sentirti.
Noi abbiamo alcuni messaggi per Piccinini, di qualche nostro, a parte i saluti eccetera che sono arrivati. Che nostalgia, scrive Gianni Red Bull. Piccinini, quello è stato un calcio lontano anni luce dal calcio di oggi, un calcio romantico, pulito, con meno soldi sicuramente. Però arrivano anche due tirate di orecchie a distanza di anni, da Fiorella e da Dorico, tutti e due ci mandano praticamente lo stesso messaggio. Un saluto, dice Dorico, il mio amico Mauro Barnabei era precedentemente a Milano, che porta la nazionale russa ad Ancona. Spesso Mauro l'ascolta il Punto Biancorosso, quindi lo salutiamo. Ma quello che volevo leggere era l'altro. Piccinini, eri una roccia, ma cos'è successo quell'anno in cui facesti diverse autoreti? Comunque eri un grandissimo. Così anche Fiorella, che dice: Piccinini, ma quanti autogol ci feci?
Io passai alla storia, insomma. Mi fece una pagina la Gazzetta dello Sport, perché non è tanto il numero degli autogol, che furono 3, tanto che li feci in 5 partite. Quindi fu una cosa veramente, veramente irripetibile. E allora vi racconto una piccola cosa, se ho un secondo.
Sì, come no? ce l'hai,
tutto
come
il tempo
no?
Che serve.
L'altro giorno ho avuto un contatto con un bagnino dove va mia figlia, che adesso ha 28 anni, e mia figlia ha detto: ma il bagnino ti ha riconosciuto, perché lui veniva a vedere le partite e mi ha detto che facevi un sacco di autogol. allora io ho detto: dia questo signore, che Piccinini, oltre ad aver fatto gli autogol, ogni tanto sembrava anche dei gol sulla linea, che era un po' la mia specialità, uno dei quali anche all'Aquila l'ultima partita, quindi non so se quella palla andava dentro, come
erano cavoli,
capito? Però il gol che ho fatto a Santucci nella mia porta al Dorico, io penso che io l'ho definito il più bel gol che uno possa aver visto al Dorico, su questo non ho dubbi. Palla da 30 metri sotto l'incrocio dei pali, io credo una cosa mai vista. E quindi la ricordo anche con piacere, se vogliamo.
Un po' meno forse il nostro portiere.
Non si è mosso, è rimasto fermo. Noi, come prendeva la palla, ho visto il gol, l'ho vista proprio dentro, ma sono cose che capitano. Ma potessi tornare a fare qualche altro gol adesso, sarei più contento. Il tempo passa purtroppo, e ormai si vive di ricordi, di questa povera Ancona, vedo, ecco, che veramente
appunto,
mi sa male, mi dispiace.
Ecco, che ne pensi, se segui, ovviamente.
Guarda, la seguo sempre sui giornali perché l'ho sempre seguita, però se devo essere chiaro e limpido, come penso di essere sempre stato, io quando ho visto certi personaggi avvicinarsi ho detto subito: qui le cose non sono chiare. Non può un'ora fuori di Bari venire a fare il dirigente in Ancona, assolutamente. C'è bisogno della anconitanità, della gente che vive la città, e quindi adesso questo signore viene da Chiaravalle, io gli auguro le migliori fortune. Ecco, sono contento che sono ripartiti da Lelli, un giocatore che era con noi nella Unione.
Esatto, tuo compagno,
ragazzo,
di squadra.
Avrei affidato il settore giovanile a Zandegu perché io lo ritengo una persona eccezionale, però auguri anche a Morra. Speriamo che riescano non solo a vincere il campionato di prima categoria, ma a costruire già in questo anno un qualcosa per il futuro. Certo, se si parla di Mastro Nunzio, il campionato sicuramente l'Ancona lo vincerà, però bisogna stare attenti anche agli equilibri della squadra, e quindi vincere non è mai facile, ma io glielo auguro veramente con tutto il cuore.
Sì. Grazie Lorenzo, proprio sei rimasto tifoso biancorosso, ovviamente, quindi
Io quando mi dicono Senigallia Ancona, quando uno gioca 5 anni in un posto, sto facendo 50 partite a certi livelli, a me Ancona mi è rimasta nel cuore, anche dove ho giocato in altre parti, anche quando ci torno mi accolgono
benissimo,
in maniera molto benevola, però Ancona non me la posso dimenticare, assolutamente.
Arriva un altro messaggio, dice, per Lorenzo, dice: Lorenzo, è vero che Servadio ti aveva chiamato?
Ma con Servadio ho avuto un colloquio che sì, poteva far pensare di andare a far parte di un certo gruppo che lavorava in Ancona, però non ero in pensione. Io gli ho detto: Lore, se fossi stato in pensione avrei accettato un minuto dopo, però dovendo lavorare come insegnante non potevo sobbarcarmi un impegno di quel genere, quindi tu non lo può far bene, sicuramente è meglio come siano andate le cose.
Comunque questa volta l'anconitana almeno viene verso Senigallia, quindi arriveremo da quelle parti, quindi avremo uno spettatore in più.
Ah sì, io le partite le seguo, poi io seguo anche la seconda categoria, vedo molti ragazzi giocare, e se un giorno Lelli mi chiama per dire se hai visto qualcosa, sarò il primo a segnalare qualche giovane interessante, perché sicuramente anche Ancona, con tutte le problematiche, è comunque una cosa che richiama. Molti allenatori, no, avrebbero fatto carte false pur di andare ancora in prima categoria. Questo vuol dire,
sì,
questa,
sicuramente,
questa squadra ancora ha il suo fascino, e quindi bisogna ricominciare. Nata male, pazienza, si ricomincia, e le potenzialità ci sono, e può darsi che tra qualche anno l'Ancona sarà più forte di prima.
L'anconitana Arignasca, una curiosità, poi la lasciamo, Piccinini. Sì. Ai tempi, appunto, in cui giocava, gli allenamenti dove venivano fatti?
Io li ho fatti sempre al Dorico, il primo anno nel discorso legato a Danzaloni, anche a Marchioro, l'ultimo anno. Mentre invece nel discorso Mascalato ci alternavamo al Dorico e andavamo al campo della Marina, cioè il campo della Marina Militare,
alle
che trova piazza inizio Pinocchio, mi pare.
Esatto, no? sì, alle Palombare.
C'era un bel campetto, eravamo anche messi bene come strutture. Anche qui apriamo un'altra parentesi: una città, se vuole salire, vuole andare avanti, bisogna che ha le strutture, altrimenti ci fa poco.
E vabbè, la mia era una provocazione in quel senso lì, proprio parlare...
Il settore giovanile, perché è il futuro, non si può ormai, con tutte le problematiche, non fare a meno del settore giovanile. Quindi...
Settore giovanile e soprattutto, appunto, come diceva lei, le strutture sono indispensabili, perché
il
secondo campo, insomma, dove disputare gli allenamenti...
Una persona seria al comando, non conosco Marconi, non posso dare giudizi, uno staff... tecnico valido che collabori bene, e poi dopo i giocatori, bisogna cercarli, trovarli, impostare questa nuova squadra. Però si chiama Anconitana, già credo che sia sulla strada buona.
C'è un altro messaggio: grande prof, un saluto da un alunno delle Leopardi anni 80.
Ogni tanto ne incontro qualcuno e dico: ti ringrazio che mi hai riconosciuto, vuol dire che proprio non mi sono trasformato, non mi sono mummificato.
Qui arrivano gli alunni, Roby 68, Piccinini, grandi professori di ginnastica alle Tommaseo, che non ci faceva giocare a pallone.
Difatti io a pallone in palestra ho fatto sempre giocare poco, perché dico, se voglio giocare a pallone voglio andare al pomeriggio in qualche società sportiva, in palestra mi piace fare altro, questo è vero.
Quindi qui abbiamo trovato anche i suoi allievi.
Sono tanti, perché ho fatto 25 anni, 25 scuole diverse, in alcune ho fatte tutte, magistrali, ho fatto la ragioneria, ho fatto le medie Tommaseo, ho fatto le medie Leopardi, col professor Bucher che era anche un dirigente, quindi sono stato benissimo, ho conosciuto tante persone. Ho avuto la fortuna di fare due attività, secondo me, le più belle del mondo, l'insegnante di educazione fisica e il calciatore. Ringrazio lo Stato che mi ha permesso di farlo.
D'accordo, prof e mister, grazie allora di essere stato con noi, ma per noi rimani sempre una colonna dell'Anconitana. Quindi...
Va bene, io vi ringrazio, un piacere è stato mio e vi auguro le mie fortune per questa radio, no? Che credo sia...
È una radio che vive per i colori biancorossi, quindi
sì, io allora vi auguro anche a voi le migliori fortune accompagnate all'Ancona.
Grazie
Paolo. Lorenzo, grazie.
Lasciamo Lorenzo Piccinini, ritorniamo all'interno di Correva l'anno, all'interno della nostra trasmissione. Barti 61 che diceva a Piccinini: Piccio, quanti autogol hai fatto? E in realtà l'aveva appena detto, erano pochi gli autogol, che sono stati 3, però tutti spettacolari. Per quello che riguarda, però, io lo siccome l'ho letto malissimo prima, un saluto, lo rileggo quello che Dorico faceva a Mauro Barnabei. Allora, un saluto al mio amico Mauro Barnabei, ora a Milano. Barnabei che portò la nazionale russa ad Ancona. Mauro è spesso all'ascolto di Punto Biancorosso. Non portò solo la nazionale russa ad Ancona, ma portò tante squadre. La Stella Rossa, appunto, come dicevamo, eccetera. Erano tante le partite che Mauro organizzava, e la cosa comica che dico io, insomma, come l'aneddito, gli aneddoti li dici tu, mi intreccio, vedi? E questo lo dico io, e la cosa comica è che lo studio di Mauro Barnabei era attaccato alla questura, e quindi era, sai, in quel periodo ancora c'era il muro, c'era il comunismo, quello pesante, questo poteva essere anche un sovversivo, quindi veniva controllato in tutto quello che faceva, proprio perché contattava queste squadre dell'est, Jugoslavia, Russia, eccetera. Quindi, però erano delle cose belle per Ancona, cose che gli ho chiesto l'ultima volta quando abbiamo avuto ospite alla radio, se situazioni del genere potessero essere ripetute. Ormai no, perché i costi sarebbero troppo alti, no, da gestire.
Sì, sì.
Però quelli erano i bei tempi in cui venivano fatti questi quadrangolari, eccetera, ad Ancona.
Se non sbaglio, lui gestiva questa società chiamata Omonia Promotion, mi sembra, e portò nei tornei Città di Ancona, che durarono per diversi anni, oltre chiaramente alla nazionale russa, come dici te Stefano, squadra importante jugoslava, greca, anche il Roda, va bene, questo ce lo ricordiamo. Perché Roda, anche Roda aveva all'interno dei giocatori che facevano parte della nazionale olandese, che qualche anno prima aveva giocato nei mondiali del 78 contro l'Italia. Comunque aveva partecipato ai mondiali, c'era Jan Blood, Nanninga, insomma, e sto fior di giocatori e di squadre chiaramente erano portati proprio da Barnabei, con che gestiva appunto l'Omonia Promotion, mi sembra che si chiamasse. Quindi importantissimi tornei, ci faceva vedere il meglio del calcio mondiale, eh? Quindi sicuramente gran personaggio e delle partite ad altissimo livello che ci deliziavano, no? In un periodo dove noi facevamo la Serie C, e quindi vedere questi giocatori insomma che avevamo visto magari solo appena un mese prima al mondiale in televisione, insomma, diventava veramente
vulcanico. Era vulcanico il buon Mauro, che se l'ascolto noi salutiamo, e poi so che spesso e volentieri è qui ad Ancona. Grazie Radio Tua per tutto quello che fate ogni giorno e per questo splendido spazio dedicato al passato. Me fate commuovere. Grande Lorenzini, sempre forza Anconitana. Ce lo manda Vanessa. Grazie Vanessa per questo tuo pensiero.
Grazie.
Ci fa sicuramente piacere. Però notizia di oggi, perché abbiamo detto diamo notizie vecchie, notizie dalla storia, notizie di attualità. Abbiamo parlato degli impianti sportivi. Questa è la notizia degli impianti sportivi che arriva dalla Regione Marche. Impianti sportivi pubblici esistenti al via il bando per la riqualificazione. Attenzione, perché questa è una cosa importante anche per il comune di Ancona. La Regione assegna 2.400.000 euro per l'attuazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica esistenti. Lo stabilisce il bando approvato dal governo regionale, con la previsione anche di un ulteriore contributo di 800.000 euro che verranno assegnati nel 2020. La Regione ha avviato un percorso volto a promuovere l'adeguamento e la riqualificazione degli impianti sportivi, patrimonio di cui le Marche sono tra le più dotate. Una misura in linea con il piano regionale 2016-2020 che garantisce dopo decenni la piena fruibilità e sostenibilità gestionale degli impianti per offrire a tutti i cittadini la possibilità di praticare sport in strutture adeguate e conformi agli standard di sicurezza. Prendetene nota, ovviamente, se non l'avessero fatto, anche al comune di Ancona di questo bando della Regione Marche per la riqualificazione degli impianti. Stefano, il mio portiere preferito rimane Lev Yashin, mai dimenticato.
Sì, lì quell'anno giocava in porta con la Russia Dasayev, che era un altro, diciamo, dopo Yashin, che chiaramente è uno dei portieri più forti che la Russia abbia mai avuto. Chiaramente non a livello di Yashin, però insomma era sicuramente un gran personaggio. Dasayev e Shengelia, mi sembra che si chiamasse il mediano sempre di quella nazionale, però non vennero a giocare ad Ancona, ma tutta il resto della squadra, Ball, Andreev, il centravanti che aveva pure segnato diversi gol al mondiale, così erano presenti allo stadio dorico. Davanti a, tra l'altro, mi sembra che gli spettatori, comunque era pieno lo stadio, tranne la tribuna perché era in costruzione, come abbiamo detto, quindi erano piene le gradinate e le curve. La terza squadra di quel torneo era l'Alma Juventus Fano, che pareggiò contro l'Anconitana 1-1 e perse contro la nazionale russa. Quella era una squadra altrettanto forte, faceva la Serie C per quella categoria, e aveva appunto nel suo interno, allenata da mister Vincenzi, dei giocatori importanti, futuri biancorossi. C'era il terzino Cazzola, il padre il papà di Umberto, c'era Messerzi, c'era Mochi, e c'era un 17enne che proprio giocò, ho visto sugli almanacchi, giocò proprio contro la nazionale russa. Questo 17enne che giocò contro la nazionale russa era Giovanni Cornacchini. Quindi giocò Giovanni Cornacchini, il nostro vecchio mister, giocò contro la nazionale russa in quell'agosto del 1982.
Poi andiamo in pubblicità. Un saluto anche per Franco da Enrico Guglielmino, grande persona, dice.
Ciao Enrico.
Quindi, vedi?
Grande, grande.
Quindi ti trovano tutti. Prima abbiamo trovato gli allievi del professor Piccinini, e adesso troviamo anche chi ti saluta. Ma allora noi ci fermiamo. Break pubblicitario, velocissimo quello che andiamo a fare, come sempre, in questo inizio di stagione, della nuova stagione sulle frequenze di Radio Tua. Poi andiamo con quella, qui la Marcord, qui facciamo giorno, qui dovremo. Se iniziamo con gli aneddoti, non finiamo più, perché lui ne ha da raccontare veramente tanti, 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 tanti. Ogni volta ci delizia con delle cose nuove. E allora state con noi, fra pochissimo andremo a contattare Natale Maiani, ma poi subito dopo sentiremo il nostro Salvatore Mastronunzio.
Punto Bianco Rosso. Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia, circuito poster nella Regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il Castoro crea gigantesche tane vista acqua,
Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Agenzia pubblicitaria operante ad Ancona ricerca personale per la distribuzione di volantini pubblicitari. Per informazioni si può telefonare allo 071 280 41 84. 071 280 41 84.
Intenso, sincero e grande davvero. Fa la differenza, ha la sua importanza. Non si deve mai rimanerne senza. Donare sangue e donare se stessi. Starei peggio se non lo facessi. È come vincere la propria partita. Donare sangue. Donare sangue. Semplicemente importante.
Se anche tu vuoi donare sangue, informati subito nelle sedi Avis della tua provincia su come, quando e dove donare. Avis regionale Marche. www.avismarche.it. Avis, in difesa della vita. Con la forza di un piccolo gesto.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Base veloce per darci il ritmo, per darci la velocità all'interno della nostra trasmissione. Ancora non è pronto il collegamento con Natale Maiani, con il presidentissimo, lo andremo a trovare tra poco. Dai che così, allora, cosa facciamo? Anticipiamo Mastro, ma sì, anticipiamo Mastro Nunzio. 334 35 20 488, oggi è stata la giornata dedicata al ritorno della Vipera, la presentazione in Casa Reis con il presidente Stefano Marconi che abbiamo sentito qualche istante fa, e ora andiamo a sentire come si è presentato Mastro Nunzio e soprattutto le domande fatte dai colleghi.
Il ritorno ad Ancona, le prime sensazioni, le prime emozioni o impressioni?
Ma il ritorno è sicuramente molto positivo. Sono andato via 7 anni fa, e dove ho lasciato comunque sia dei bei ricordi, e spero nel mio ritorno di fare un qualcosa di importante ancora una volta per l'Ancona, per poi chiudere la mia carriera.
Quante motivazioni ti hanno spinto ad accettare questa che è una sfida?
Ma io di motivazioni ne ho tantissime, ma come ho sempre detto quando sono andato via, il mio sogno era tornare e chiudere la carriera qui. Poi si è presentata questa occasione 2 giorni fa, sono venuto a parlare qui con il presidente e abbiamo trovato subito l'intesa, l'accordo, perché era quello che volevamo tutte e due.
Qualche difficoltà legata più che altro alla categoria, alla realtà nuova, no, per tutti?
Sì, sì, sicuramente, ma alla mia età tornare qui ad Ancona e chiudere la carriera ha prevalso sulla categoria, e poi parlando con il presidente e con i suoi collaboratori ho trovato un progetto molto interessante, e quindi poi era qui ad Ancona, non ho esitato un attimo a dire sì.
Sarai il capitano, sarai l'uomo simbolo di questa nuova Anconità?
Sì, sì, sicuramente, praticamente farò il capitano come quando ero qui ad Ancona, insomma, mi assumerò le responsabilità e metterò sempre la faccia come ho fatto quando giocavo qua.
Che entusiasmo, che accoglienza ti aspetti della tifoseria nei tuoi confronti, ma soprattutto nella squadra che riparte da una categoria non consona alla piazza?
Ma io dopo quello che è successo spero che la gente, la tifoseria, capisca l'importanza del gesto che ho fatto e il progetto che c'è dietro per tornare il più presto possibile su. Spero che venga in tanti allo stadio, e se qualcuno vorrà parlare con me, io sono qua e, come ho sempre detto, ho sempre messo la faccia prima.
Dicevi prima in conferenza quei fischi di 2 anni fa che insomma ancora c'era un po'. Che ti hanno dato fastidio, ce l'hai un po' ancora qui da non da vendicare, ma comunque da tramutare in applausi.
Guarda, io non mi devo vendicare di nessuno. Chi mi ha fischiato lo sa, io no di sicuro, e se vorranno, io, come ho già detto, sono qua, non ho problemi. Già la mia scelta di tornare qui la dice lunga, insomma. Ho sempre messo la faccia e sempre lo farò.
L'ultima battuta sulla vicenda della squalifica, dunque, del calcio di commesse, ti senti dire qualcosa a chi attualmente non è ancora disposto a perdonarti o a chi magari non conosce bene la situazione?
Io quello che posso dire è che nella mia carriera non mi sono né mai venduto una partita e né ho cercato di aggiustarla. E le partite, comunque sia, che sono state chiamate in causa, sono tutte partite dove l'Ancona, comunque sia, o ha pareggiato o ha vinto. Quindi la vedo dura che io mi possa essere venduto una partita. Dispiace per quello che è successo, perché era nel mio momento di carriera importante, quindi non mi sono mai dichiarato colpevole e ho pagato quello che dovevo pagare.
Punto biancorosso.
...1982 andava anche questa canzone qua, ve la ricordate? Prima dell'ultima operazione al naso, credo fosse. Poi si è fatta questa operazione e non si guardava più. Michael Jackson, Thriller. E c'era anche lui. Omaggio anche a Michael Jackson con questo suo Thriller, 1982, questo è l'anno in cui ci stiamo occupando, il ritorno, anzi l'addio in questo caso dell'Anconitana, ma noi ci occupiamo del ritorno dell'Anconitana, Franco.
Sì, guarda, il 1982 fu anche l'anno della inaugurazione della zona pedonale ad Ancona, e poi, che dire... Ritornando appunto alla nazionale russa, la nazionale russa in quel periodo era con l'Olanda la nazionale
hanno
che
mandato
faceva...
una parziale formazione,
ecco,
eh?
Allora la formazione Alessandro della nazionale B. russa te la leggi te per favore,
dai,
che io
non,
dai,
lo sai che
non
da
sono,
lì
ecco,
non,
allora,
non ci arrivo, cioè...
ringraziamo chi ce l'ha mandata,
sì,
però
Alessandro B che ha mandato una parziale Dayazev, Protasov, Zavarov, Belanov, Mikhailchenko,
nomi conosciutissimi,
Mikhailchenko, CCCP, ovviamente Russia, allenatore Lombanovskij, e io ci metterei anche il nostro Frankowski, poi Paoloski, ci mettiamo tutti anche quelli della nostra redazione per arrivare a fare l'organico. In quella partita con la Russia, ci scrivono, ero allo stadio, tra gli altri c'era un certo Oleg Bloklin, che tempi, e Lorenzo Piccinini è stato il mio professore alle Tommaseo, che ricordi, mi avete ringiovanito di oltre 30 anni, questo ce lo scrive Gianluca.
Questo è un aneddoto, Oleg Bloklin la mattina prima della partita faceva con i suoi compagni di squadra spesa giù per le bancarelle in corso Mazzini, e stavano scegliendo, perché ho visto proprio con i miei occhi, mi sono incrociato proprio con questi giocatori, capi d'abbigliamento, Quindi i jeans, soprattutto che a quell'epoca in Russia i jeans erano veramente introvabili, quindi loro stavano acquistando i jeans proprio in Corso Mazzini al nostro mercato all'aperto, quindi per le bancarelle di Corso Mazzini.
Abbiamo ricordato prima che c'era ancora il muro, che è durato, esatto, per tanto, quindi, tempo, quindi per le importazioni e prodotti, erano prodotti di lusso.
Sì, e la nazionale di Lobanovskij, come la nazionale olandese, faceva veramente divertire schiere di calciofili, solo che ambedue le nazionali non vinsero mai niente di importante, né un campionato del mondo e né un europeo, eppure avevano le possibilità. La nazionale, tra l'altro, di Lobanovskij dal punto di vista fisico era fortissima, come chiaramente anche la nazionale olandese, ed era addirittura allenata dallo stesso preparatore fisico che allenava i velocisti russi, quindi Borzov, questi qui che andavano per la maggiore, quindi era una nazionale insomma seguita nei minimi particolari. Lobanovskij, tra l'altro, fu uno dei primi allenatori ad usare il computer, quindi anche dal punto di vista tecnologico era un passo più avanti degli altri.
Che ci vuoi fare? Su qualcosa magari non c'erano, ma su qualcos'altro sicuramente sì. Allora, io sto guardando i messaggi. Sì, intanto è scattato adesso, dopo mezz'ora, va bene, grazie della tua indulgenza, ce l'ho col mio cellulare. Allora, ti scrivo, no? Adesso ti giuro a te, perché hai tirato fuori tu il discorso della partita con la Russia, quindi qui abbiamo adesso un certo numero di persone che gli abbiamo fatto ricordare che a suo tempo erano giovani. Grande Franco, si è ritagliato un bellissimo spazio, complimenti dagli amici del bar dell'Arco De Carola. Ciao Filo. Poi stato di Lobanovskij fuori dallo stadio di Kiev, saluti da Roberto.
Roberto è stato a Kiev proprio il gestore della caffetteria del centro storico, covo di tifosi biancorossi, è stato a Kiev proprio in questi giorni e mi ha mandato e quindi l'ha mandata anche a te la foto proprio dello stadio di Kiev con la statua fuori di Lobanovskij, no? Mi sembra.
Sì,
quindi,
aspetta, adesso te la riprendo, sono andato oltre a vedere qualche altro messaggio perché la ciegheria, la talperia potremmo dire anche, fa sì che bisogna avvicinarsi ormai al monitor per leggere i messaggi, con tutto che ci sono gli occhiali. Forse la visita oculistica sarà il caso di anticiparlo. Sì, eccola qua. Allora, eccola qua. L'ha scritto status, statua di Lobanovskij. C'è la foto con il pallone sotto, e è in controluce perché è al buio, è fatta. Comunque, eccola lì. Però noi non la possiamo far vedere, quindi io dico che è come fatta. Cioè, ve l'ho descritta, Roberto ci ha fatto questo dono, l'ha fatta a te e l'ha fatto anche a noi. Dai.
Benissimo, bravo Roberto, grazie. Domenico, tutti, Luciano, tutti i ragazzi che frequentano il bar e che ci stanno sentendo. Io,
Gabriele, sì. Giulioni dice: salutatemi Lorenzo Piccinini, era il mio professore di educazione fisica all'Istituto Nautico un po' di anni fa, puntini puntini. Marcello Ippoliti aveva dato la formazione, ovviamente per quello che riguarda l'anni che vedevano Piccinini coinvolti, Spuria, Costinelli, Piccinini, Guerini, Briganti, Consoli, Tamaglio, Quadrelli, Ballardini, Cappotti. È successo un patatrac, qua è saltato tutto, volevo leggere il messaggio così come c'era arrivato, ma quanto amo i computer. Tu hai detto che chi è che era che funzionava?
Lobanovskij
utilizzava il computer, chissà se fa un salto da queste parti, da due martellate al nostro che fa quello che gli pare ogni tanto. Niente, adesso è andato in ricerca, sta aggiornando, sta facendo. Comunque aveva mandato la formazione, grosso modo c'era tutta, dai. Posso confermare, pubblicato sulla nostra pagina Facebook, se volete la potete trovare lì, ma è quella giusta, dai.
Sì, mentre aspettiamo Maiani che ci risponda, intanto andiamo avanti un po' con i primi, diciamo, anni 80, e nel campionato successivo, quindi quando l'Anconitana si chiamava Ancona, poi Ancona Calcio Società per Azioni, e aveva come logo, ripeto, il cavaliere armato con sfondo rosso, era leggermente comunque diverso rispetto al logo, diciamo, quello tradizionale del cavaliere armato, venne collocata in Serie C Girone B e venimmo ovviamente collocati nel Girone B, quello centro-meridionale. Mascalaito confermò in linea di massima quella squadra, no? Perché ovviamente era formata da giocatori che dal punto di vista tecnico avevano dato delle grosse soddisfazioni, grande segno di affidabilità sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, e fece pochi acquisti, la società prese Frinzi, Cecchini, Bellagamba e Lubomber de Pollenza, il centravanti Romiti. Venimmo, ripeto, collocati nel girone B, quello meridionale, e quello fu un girone non tanto dal punto di vista tecnico quanto ambientale e ostico. Quindi arrivammo, mi sembra, a metà classifica, giocammo con squadre importanti come l'Empoli, il Pescara e anche con squadre meno importanti, però sicuramente il fattore ambientale, andare a giocare in certi campi del sud, non era molto agevole. I nostri comunque ne uscirono alla grande e in qualche partita si registrarono anche violenti scontri tra la tifoseria anconetana e le tifoserie avversarie. Adesso ricordiamo qui in casa con il Pescara, la Ternana, e anche fuori casa qualche partita.
Ma comunque, questa sera l'hai chiamato più e più volte mentre raccontavi gli aneddoti e le situazioni. L'hai fatto con Sergio Spuri, l'hai fatto con Lorenzo Piccinini, avete chiesto più volte ma com'era il presidente Maiani, e noi abbiamo il telefono il presidente. Vabbè, Natale vai. Maiani. Pronto? Presidente?
Sì.
Eccoci.
Buonasera.
Si aspettava mai di dover ricominciare a parlare invece che di Ancona, ma di Anconitana?
È passato mezzo secolo,
Però siamo di nuovo qua, si chiama di nuovo Anconitana.
Sì, hanno ripreso la stessa, quando la rilevai io, si chiamava lo stesso Anconitana.
Buonasera Presidente, è un giro questo, che dice?
Buonasera.
Sono Franco Lorenzini, è un giro Presidente questo, si chiamava Anconitana, poi Ancona, adesso di nuovo Anconitana. Presidente, ci dica alcune cose, no? Quando lei arrivò, nel 76, ecco qui già mi ha corretto, quindi errore, fece una dichiarazione importante. Lei disse, in due stagioni torneremo in C1. E così fu.
È vero.
Presidente, lei fece una dichiarazione importante e rischiosa.
Però,
importante e rischiosa.
Ci siamo riusciti, sì.
Quindi la prima stagione con lei perdemmo alla monetina lo spareggio contro l'Osimana, ma praticamente essendo rientrati in quel gruppo, no, primo gruppo di squadre, venimmo...
Allora a noi non ci interessava molto perché eravamo promossi comunque.
Sì, esatto.
E il fatto che io non volevo che la mia squadra avesse perso con l'Usimana a qualsiasi cosa.
È vero, è vero.
Quindi non abbiamo perso, ho messo la monetina lì, ma...
Sì, una monetina strana che da qualche storia, qualche aneddoto dice che il presidente Principi si mise tra la monetina e l'arbitro, quindi adesso questo però non sappiamo se è verità o leggenda.
Non ho visto nessuno cos'era, testa croce cos'era, è successo un casino,
un parapiglia Principi dentro lo spogliatoio,
ha preso sta moneta, si è messa a correre. E l'arbitro dice, io non ho visto niente.
È apposta, in uno stadio diviso, no? C'erano circa 9-10 mila spettatori, diviso a metà in giallo e rosso.
Beh, ma
e metà
allora
bianco
era un'altra epoca, E il calcio, insomma, era un po' diverso di quello di oggi,
Sì, sì, sì.
Oggi in qualsiasi categoria vanno solo a caccia dei vantaggi economici e basta.
Invece lì c'era un po' più di cuore, no? Quindi,
allora era più, diciamo, la squadra era più sentita dalla città. Adesso tra non molto qui vedi viene acquistata dalla Cina, dagli arabi, insomma, più soldi, buttano soldi
il dio a denaro,
perché ce l'hanno con certa facilità. Quindi tutto questo comporta naturalmente una globalizzazione di tutto, che chi è più forte qui, chi è più forte, arriviamo ancora alla legge del più forte.
Questa è purtroppo chi ha più soldi, ma non è detto che vince chi è che ha più soldi, sì, quasi sempre vince, però insomma qualche mosca bianca c'è in giro, dai, ancora presidente riusciamo. Ma poi lei presidente, no, in quella stagione, adesso tocco un tasto un po' dolente, in quella stagione 79 e 80, no, dove venimmo promossi appunto in C1 dopo due grandi stagioni e lei mantenne la promessa, in quella stagione 79-80, brutta stagione dove retrocedemmo, ricordando la bruttissima, la vergognosa partita di Montevarchi, dove davanti a più di 1000 tifosi anconetani purtroppo perdemmo contro una squadra retrocessa. E cosa successe in quella stagione? Presidente?
In quella stagione,
passiamo alla stagione successiva.
Diciamo, è meglio non parlarne,
ecco,
di quella stagione, però, perché ci sono state certe porcherie che è meglio non parlarne.
Sì, le chiedo però una cosa: in quella stagione, no, noi giocammo contro la Nocerina con delle maglie a righe orizzontali bianco-rosse. Come nacque quest'idea? Non se le ricorda quelle bianco-rosse? Chi ebbe questa idea? Poi dopo diciamo venne subito bocciata questa idea. Non se la ricorda, vero?
Ma io non ricordo.
Nelle maglie bianco-rosse a righe contro la Nocerina. Questo, ecco, ci vorrebbe
allora
Paolo Papili qui per ricordarsi.
C'erano molti collaboratori con me. Che
chiaro.
Qualcuno, poi erano molto generosi, anche economicamente.
Aveva fatto un bello staff dirigenziale, ma lei...
I vicepresidenti che oggi non esiste più questa cosa qui, insomma, vedi che non riescono a trovare nessuno che...
Comunque lei, diamo atto che era un presidente che trainava lei, Maiani, quindi...
Senta, ha detto bene lei, io credo che per avere l'appoggio del altre persone bisogna essere credibili, bisogna essere presenti, bisogna insomma che quello che ti sta vicino abbia la sua fiducia, la sua soddisfazione, insomma è una cosa, non è facile insomma mettere insieme anche economica, al di là della parte economica, ma la gente deve credere nella persona che sta alla guida di certe cose,
certo.
Insomma, non è facile, insomma, ecco. Io per dire la verità ho trovato dei vari tutto, poi anche la città, anche gli sportivi, non è che la parte amministrativa, i comuni, i sindaci che ci sono succeduti, sono stati bravi, bravissimi, tutte le autorità di Ancona, gli ammiragliati, la marina, insomma io non c'avevo neanche un minuto di pace, non so se riuscivo mai a venire a casa, a cena a casa mia, insomma.
Però le soddisfazioni...
Era coinvolto un po' tutto, insomma, ecco.
Questo è importantissimo, è fondamentale, però le soddisfazioni lei ce le ha avute, perché quella promozione... No, dell'81-82
senza meno,
senza dubbio.
L'abbiamo anche là della città, insomma,
certo. E fu bravo a mantenerla, perché fino a che lei rimase alla presidenza dell'Ancona, la Serie C1 la mantenemmo tranquillamente, bene, no? Con Mascalaito da allenatore e lei che gestiva bene tutta la parte amministrativa.
Adatte, perché a volte un grande nome come era Marchioni, non so se si ricorda.
Come no?
Per me era un imbecille che non felice più. Non è che andavo tanto d'accordo con lui. Vedeva le cose a modo suo, insomma, in un modo diverso, ecco.
Questa è una soddisfazione che ho letto proprio andando un po' alla ricerca di alcune notizie proprio dell'82. È vero che quando fummo promossi nell'82, le arrivò la telefonata di Luciano Chiarugi alla fine della carriera, cioè Luciano Chiarugi, giocatore del Milan, della Fiorentina, ex Milan, Fiorentina e della Nazionale, che si proponeva per venire all'Ancona? Se la ricorda?
Senza meno, ma sì, c'era problemi. No. Io 82, 83, 84 la messi via. Allora,
parliamo di mezzo secolo fa, chiaramente.
Dopo di questo tutti potevano venire, perché nelle mani, prima io la squadra a un certo momento la volevo dar via, perché con la legge 91 che non si poteva, che noi vivevamo anche con l'aiuto del settore giovanile, perché ogni anno noi il settore giovanile davamo via parecchi giocatori e ci veniva una bella somma, insomma, per governare la squadra, il settore giovanile. Con la legge 91, dopo 16 anni, insomma, io dovevi fare i contratti oppure li perdevi.
Sì.
Io, siccome facevo parte di una commissione, io ho detto, beh, io prima del 91 non ci sarò più, perché per noi, nelle città come la nostra, essendo il settore giovanile, che non puoi governare un settore, guadagnare su un settore giovanile, non gliela fa via a reggere, come dei fatti ne soffrono tutte, no?
Certo.
Arrivano un po' di messaggi, Presidente. Intanto i saluti di Gianluca, un grande saluto all'ex Presidente Natale Maiani, anni belli quelli trascorsi con lei, ma poi ce ne sono altri più ancorati alla realtà. Uno dice, Presidente, visto che conosce bene Schiavoni, perché non l'ha ripresa secondo lei?
Ma guardi, io a Schiavoni al momento, adesso arrivo un po' lontano, al momento che io volevo lasciare l'Ancona al signor Lungarini, poi dopo un periodo anche Lungarini voleva lasciare, no? Allora Lungarini mi dice, guarda, dammi una mano se c'è chi, no? Vuole subentrare. Io mi sono impegnato quella volta per 2-3 mesi con il signor Schiavoni, l'amico Schiavoni qui, sono arrivato fino a fare quasi il lato con il notaio, con gli avvocati eccetera, e poi al momento non ha voluto farlo allora, anche se, perché la squadra allora c'era tutto, non c'era passivi, c'era un attivo, e lui dopo non si è sentito lì, e dopo di lì io non mi sono più, diciamo, interessato. Schiavoni, lui è appassionato, lui c'ha già un settore giovanile, insomma, nello sport ci mette tempo, passione, anche economicamente ci mette anche dei denari, però per l'Ancona, la prima squadra, la città, lui ha avuto sempre una certa, diciamo, paura di andare da solo, cerca sempre, perché lui prima dovrebbe farla, prenderla da solo, poi troverai il resto, no? Come ho fatto io praticamente, però le cose sono cambiate, oggi non è più così. Lui ci ha provato una volta, no? L'ha presa in tribunale all'Astra, quando, dopo Pieroni, no? L'ha comprata tramite il tribunale, sì. E poi si è preso Ferreri, se ricorda, quello di Roma lì, poi lì, tra di loro, insomma, non era possibile,
non sono andati d'accordissimo
con quel Ferreri, che è un macello, hai visto cosa sta facendo San Benedetta, ma gli fuggiti tutti dall'allenatore al direttore sportivo.
È un carattere anche forte, Fedeli, sì. Eh? È un carattere forte, Fedeli.
Sì, sono caratteri che davanti a loro non ci vuole più nessuno, insomma.
Un po' diverso dal suo.
Fanno
perché
i padroni, insomma, invece nel calcio il padrone è l'ultimo persona, quasi.
Noi prima abbiamo avuto, prima di lei, sia Spuri che Piccinini. Abbiamo chiesto com'era il rapporto con il presidente Maiani. e entrambi hanno detto ma Maiani non era un presidente, era un secondo padre per noi.
Beh certo.
Quindi a distanza di tempo continua questo amore anche dei suoi ex giocatori nei confronti del presidente.
Beh sì, perché io vivevo con loro, insomma. E per ogni sofferenza era anche la mia. È così che insomma la squadra deve sentire anche la società vicino, insomma, no? Non si deve sentire diciamo difesi se necessario, no? Spesso e volentieri quando andavamo giù al sud andavamo a giocare a Brindisi, andavamo a giocare, mi ricordo a Brindisi ci ha tenuto fino alle 7:30 dentro i spogliatoi, se no ci avrebbe massacrato. Lo stesso era successo a Nocera, a Nocera Ombra, con la Nocerina. Noi come presidenti eravamo tutti amici quasi, perché tutte certe riunioni le facevamo, ne parlavamo, però dopo sul campo, sa, i tifosi era un altro, insomma, giù, certo, lì la nostra squadra, i nostri giocatori, allenatori, tutti, ci avevamo persino padre spirituale, se ricorda, ci avevamo tutto, insomma, eravamo organizzati su ogni cosa.
Sotto ogni punto di vista.
C'era un giocatore che non le rendeva molto, c'era suo padre Alvaro, lui
andava
a sentire perché era Bacchino, non correva più, no? E invece lui, siccome si era sposato durante che giocava con noi, ha avuto una bambina, sta bambina se la teneva lui, non piangeva. Lui alla notte lui a tenere la bambina, così mi diceva padre Alvaro. No, per dire, una squadra deve sapere perché a volte un giocatore se non rende c'ha motivi, perché non è che sono persone umane, no? Abbiamo da che fare con persone umane, non è tutti i giorni uguale per nessuno di noi, lo stesso i giocatori, capirai, ci sono dei giocatori che addirittura prima della partita cominciavano a molti gli venivano a paralisi, mica storie. C'era, mi ricordo, il portiere, guai se gli parlava qualcuno.
Allora, a proposito, su questa linea un po' già avrebbe risposto, però gliela faccio completa. Viene da un nostro ascoltatore, da Dorico, che dice Presidente Maiani, che consiglio si sente di dare al nuovo presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi?
Io non credo che abbia bisogno delle mie cose. Credo che sia già è un uomo di mondo, io non lo conosco, però penso che sia autosufficiente,
già, sì.
Anzi, mi sembra che, ecco, l'unica cosa che posso dirgli che non si illuda, perché anche in questa categoria ci troverà dei fastidi grossi. Più ne esce prima, se esce fuori prima meglio è, perché queste squadre così a queste categorie qui succede un macello, c'è trova il quarantenne che è stato sbattuto fuori dalle serie superiori, oppure c'è trovi una squadretta dei giovani che non riesci con la squadra. Se uno vuole fare la squadra, se crede che prendendo un giocatore oramai finito, da 38-40 anni, se si crede che con questi si possa andare a vincere il campionato, non è vero. Io l'unica cosa che posso dire è che non ha bisogno di niente, credo, perché sta già organizzando, un visto, delle persone valide, direttore sportivo eccetera, quindi si renderanno conto, insomma, che la cosa non è facile, perché poi quando li portiamo nell'Dorico a giocare giù, no, per carità di Dio, cosa succederà lì? Boh, non lo so. Il fatto che quando noi andiamo fuori, ammesso che è, andiamo a giocare in certi campi che Dio se ne guardi.
Campi di prima categoria, insomma.
Non non è che andiamo a giocare, ha capito? No, non è quanto,
chiaro,
quanto che vengono qui, quanto noi che dobbiamo andare lì da loro.
Chiaro.
Io mi ricordo a Molinella quando siamo andati la prima partita che io nel 76.
L'autista non sapeva nemmeno dove stava, vero?
Ma
l'autista
no,
del
ma
pullman.
C'era quattro lamiere per fare la tribuna, era larga 1,5 metri, una nebbia, non si vedeva niente. C'era Neri allora, no? Come
sì.
Allenatore all'inizio, quando sì. Io sono subentrato, era già. Lui disse: Presidente, vedi che roba qui, ci aveva paura. Io ho detto: ma guardi, non mi dica che abbiamo paura di queste, del campo, della nebbia, di queste squadrette qua, no? Difatti, io l'ho dovuto dire, mister. Lasci perdere, se lei è troppo, era puretto, prima della partita era troppo preso, no? Quindi anche ai giocatori, a questi ragazzi, insomma, gli metteva troppa pressione.
Allora, io ho qualche altra domanda, sempre rivolta al presidentissimo. Dice Barti 61, presidente, quanto si è arrabbiato quando ha saputo di Mascalaito e il Modena?
Senta, sì, lì eravamo a Brindisi, mi pare, e quando l'abbiamo scoperto, insomma, stavamo lottando quasi per andare in Serie B, che poi in Serie B non si poteva andare mai fino a che non c'erano le strutture. Da lì abbiamo scoperto che lui praticamente non aveva firmato, ma c'aveva già l'accordo. E da lì, insomma, io mi sono un po' arrabbiatissimo, non arrabbiato, perché dopo la squadra, sai, allora era carne e unghia tra allenatori, giocatori, società, insomma, eravamo messi bene. Poi Mascalaito era un ottimo, uno dei migliori, dopo Mielec era uno dei migliori, si ricorda di Mielec?
Mielec non è stato confermato da lei o se n'è voluto andare lui? Perché Mielec fu
no,
ovviamente...
L'ho esonerato io.
Osteria, peccato.
L'ho esonerato io perché quando ha fatto la festa della promozione in C1, che ha vinto la C2, no?
Sì,
Mielec
sì.
Ha vinto... tutte e due, no? La
sì.
Prima e la seconda.
Sì.
Praticamente nella festa ha fatto fare un'ora o due, un'ora e passa di sciopero perché voleva il premio di promozione e lui lui che diciamo si era prodigato con la squadra a dire se non ci viene pagata questo premio, no, che non era previsto, quindi. E da lì, siccome ho saputo dai qualche dirigente che io non ero presente quel giorno perché avevo il battesimo di un nipote mio, no? Quindi non ero presente, sì. Dico, vado il secondo tempo. Invece quando sono tanto, dice no, guardi che è il primo tempo perché è successo questo. Allora da quel momento gli ho detto, guardi mister, lei non si doveva mischiare e non doveva fare questo, era una festa, no? Ecco il motivo.
E quindi è così.
Allora, intanto no. Abbiamo scoperto che le maglie, chi diceva Franco, erano state donate dai Vigili del Fuoco, quindi ecco, abbiamo scoperto quello. Poi arriva un'altra domanda, dice, Presidente, perché l'Ancona dopo Lungarini non ha avuto più serenità?
Dopo Lungarini non c'è stato più un'altra persona, una persona che... Che di fatto era uno, chi si mettono in testa di entrare a mettere insieme una società di calcio come quando per esempio l'ho rilevata io, sì, aveva del passivo, ma non era un passivo insopportabile, era un passivo
insopportabile. Sì.
Che con poco si poteva, come dei fatti io l'ho sistemato subito. E Lungarini, dopo Lungarini, metteva paura perché Ungarini, quando i miei bilanci erano 1,7 miliardi, 1,8 miliardi all'anno i costi, no?
Sì.
Con l'Ungarini era arrivati, non glielo dico quanto, quindi lascio perdere, ma certe cifre da paura. E quindi chi è che subentrava, i costi non era quanto per rilevarla dalle mani dell'Ungarini, che la dava anche a meno di quello che era il valore. C'era un valore di 6 miliardi, lui la dava anche per 4, 4 e mezzo. Che poi dopo l'ha data a quel Deodati, chi era lì, ti ricorda?
Sì, sì, Deodati.
Un certo Deodati, non l'ha presa Schiavoni, l'ha presa su Deodati, chissà. Ma già Lungarini, perché con questo Deodati, non so se faceva altri affari.
Magari ci avevano...
quanto è vero, adesso Deodati mi pare
rapporto di lavoro.
A Ternana lui voleva, stava trattando per la Ternana, ma dopo il fiolo dell'Ungarini
l'ha
non stoppato. L'ha voluto. Capirei, l'ha mandato via di casa al figlio Lungarini, perché lui voleva lasciarla anche la Ternana, no?
Sì.
E il figlio, siccome è lui, è maggiore azionista.
Emanuele, lui, il biondino che girava col papà, no? Penso che sia lui.
Il papà l'ha mandato via di casa. E così mi risulta adesso. Se, anche quel Deodati che lavora sempre con... il Mondezzaio,
sì, il re della Mondezza, noi lo chiamavamo in anconetano. Il re della Mondezza lo chiamavamo qui.
Sì, infatti,
però chiaramente c'aveva un bel.
La roba dell'ospedale, lì lavora i rifiuti, no? I rifiuti tossici.
Sì, sì, no? Un'importante
lui
ditta.
Che le, diciamo, le distruggeva sul posto, no?
Sì.
C'aveva le attrezzature che oggi, allora era così perché ancora non eravamo organizzati, no? Adesso credo che organizzati diversamente gli ospedali con i rifiuti tossici. Quindi insomma è fatto nelle mani dell'Ungarini, come si parlava allora, per l'acquisto di 4 miliardi e mezzo le vecchie lire, no?
Sì.
4 miliardi e mezzo, quanto è vero, Schiavoni aveva già combinato le cose, solo che all'ultimo momento non l'ha fatto più. Io ci ho lavorato 2 mesi, mica un giorno. Quanto è vero, a Lungarini c'era l'avvocato di Roma, di Milano, sono andato 2 volte a Milano. E allora io la seconda volta gli ho detto fammi una dichiarazione scritta che tu lo dai via per soppresso, se no non ci vengo più io, no? Perché prima 6 e poi alla fine 4 miliardi e mezzo, c'aveva 6 miliardi di attivi insomma in giro, perché c'era quel Pesaresi che era andato alla Sampdoria, no?
Sì. Lì. Il nostro vice allenatore
attuale.
Sì.
Insomma c'era l'attivo quasi, no? Però dopo per i giocatori, quando tu scendi dalle categorie alte, Lungarini poi non ballava a spese, dico, i giocatori prendevano certi stipendi e quindi c'era da tenere conto anche di questo, no?
Chiaro. Influiva nel
bilancio.
Venivo
qui ancora per 10 centesimi e quindi lui penso che Schiavoni non è uno sprovvisto, penso che abbia forse ultimamente pensato a queste cose.
Chiaro.
Ma in realtà io avevo coinvolto anche il fiolo de Spartaco, Spartaco lì, Angelini. Poi dopo lì mi pare che anche quello ha avuto dei fastidi, insomma, perché questo prendeva il 30% lui, allora a Schiavoni gli andava bene. Invece dopo non si è fatto più niente. Dopo io da allora, sai, quando lei sta a lavorare per 2 o 3 mesi e poi non fa niente, non ci si impiccia più, no?
Chiaro.
Allora io con l'amico mio Schiavoni, merita tutto il rispetto del mondo, anzi quello che dà è sempre dato, è sempre diciamo... una cosa generosa,
sì,
per la città, per tutto. Lui lo sponsor lo fa, ha sempre pensato certe cifre, però l'impegno principale ci vuole delle persone che abbia coraggio, insomma, perché lei guardi per esempio quest'altra squadra, noi giocavamo con l'Empoli, si ricorda, no? Giocavamo con le squadre che oggi ha visto dove arrivate, no?
Ah sì sì.
Anche economicamente, ma anche lì perché il peso non era di uno solo, no? Il peso c'erano sempre le 3, 4, 5 persone. E allora uno riesce lo stesso a impegnarsi e credo che Schiavoni avrebbe voluto questo. Avrebbe voluto più di una persona con lui di dire che si prendeva una parte delle responsabilità economiche.
Con il personaggio trainante ci vogliono dei partners importanti intorno per arrivare ad altissimi livelli, questo è vero.
Com'è?
Per arrivare ad altissimi livelli, oltre all'imprenditore trainante, ci vogliono dei partner, degli altri imprenditori intorno.
Certo.
Per arrivare ad altissimi livelli, magari a livelli medio-bassi basta anche l'imprenditore trainante.
Sei a livello dei Berlusconi, dei Moratti, con le aziende che hanno dei fatturati, no?
Certo.
Che l'azienda la butta dentro la squadra la butta dentro all'azienda, se l'azienda invece di guadagnare 2 miliardi ne guadagnerà 1 miliardo e 8, 1 miliardo e 7.
Sì.
Berlusconi diceva sempre devo staccare un assegno di 250 milioni tutti gli anni per la squadra, no?
Quindi.
Questo allora, dopo sarà, oggi era diventato troppo pesante anche per loro, no? Sì. Perché se non c'è gli utili d'azienda non è che ti dà un grande vantaggio dopo buttarla dentro l'azienda, no?
Sì.
E poi ormai è cambiato il mondo, adesso lo lasciamo presidente, però una cosa la voglio dire ai nostri ascoltatori, facendo il giro sono entrato nel sito della Maiani Costruzioni, non si può dire che la Maiani Costruzioni non sia legata all'Ancona, è l'unica azienda che io conosco che dice quello che fa, ma alla fine c'è un link Ancona Calcio dove si ripercorre l'esperienza di Natale Maiani come presidente dell'Ancona. Beh, io penso che non si può dire che lei non sia rimasto legato all'Ancona.
Ah certo, non è quasi 10 anni, non è che si cancella così, però sono passati più di 30 anni, eh?
E ancora la cerchiamo, quindi vuol dire che ha lasciato
che
un
ha
bel
lasciato
ricordo.
Un bel segno, eh.
Sì, ma io le dico, devo ringraziare tutti, sia i sportivi, sia i cittadini, sia le autorità, perché per me è stato, sono stato ricevuto bene da tutti, insomma, mi è rimasto questo impresso veramente, insomma, e non è, invece adesso danno la colpa, se va male la squadra, dà la colpa alla città, dà la colpa ai tifosi, cercano di dare le colpe all'amministrazione, ai campi sportivi, non manca il campo, manca qua, noi non ci avevamo manco la tribuna lì, per farci fare quella tribuna lì, ma toccarlo a fare l'inferno quella volta, va bene
va bene
comunque.
Presidente,
era un'epoca diversa, oggi è cambiato il mondo, c'è la globalizzazione ragazzi, questo, l'Italia ancora non si è adeguata a questa globalizzazione, stiamo soffrendo anche questi giovani, non trovano il posto del lavoro,
sì,
e poi stanno tutti fuggendo, si vanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, Portogallo, insomma, qui le persone migliori ci stanno scappando, addirittura i pensionati vanno a vivere
nei paesi caldi, molti in Sud America, così in Sud America, nei paesi sta purtroppo succedendo,
sì,
questo
perché,
quindi
sì, adesso sembra, speriamo che l'Italia si tarda un po', io speriamo che, io adesso oramai sono arrivato un po' in là, ma penso ai miei nipoti, ai pronipoti, spero che la politica riesca a far farsi valere veramente delle qualità che noi abbiamo, perché io so che l'artigianato era una cosa magnifica, oggi l'artigianato è difficile, non troviamo più nessuno, abbiamo distrutto quello che era un grande valore, perché oggi solo le grandi aziende, la grande azienda viene tutto meccanizzato, elettronizzato, le computer, ma lei guardi che se vede più, se fa una passeggiata, nessuno lo guarda più in faccia.
Sì, tutti non il telefonino.
Sul telefonino lì.
Purtroppo sì, è così.
È un mondo diverso. Adesso sembra che politicamente facciamo un piccolo passetto avanti. Se riusciamo a partire, dopo conoscendo
Speriamo.
Bene il carattere della nostra nazione, se partiamo bene, miglioriamo come qualità, come quello che veramente l'italiano sa fare, i generi elementari. Abbiamo esportato 400 miliardi in 6-7 mesi adesso.
Quindi
se seguiteremo alle nostre, che non ci facciamo portare via le nostre aziende, come è successo con tante altre aziende, il Parmalat, era la Francia che ci vuole sempre comprare le nostre 15-16 aziende, che abbiamo una certa importanza nazionale, bisogna che noi ci teniamo forte qui, ecco.
Bene, Presidente.
Grazie, Presidente.
È stato un piacere.
Arrivederla.
Alla prossima. Grazie.
Presidente. Arrivederci.
Arrivederci. Lasciamo il Presidentissimo, Natale Maiani. Grazie alla sua disponibilità. Insomma, di cose ne abbiamo da dire, da raccontare. Soprattutto ne ha da raccontare il Presidente. Se bisognerebbe fare qualche puntata settimanale col Presidente per riuscire a recuperare gli anni bui. Non ho letto questo di Dorico. Scusa, Dorico. Maiani, qual era il miglior giocatore che ha avuto con lei? Lorenzo c'è pensé, il duo Schiavoni Maiani, che spettacolo, grazie Lorenzo.
Barti, grande Barti.
Barti,
questa era da
Amalgama, lo ha mai comprato. E poi Francesco a Montechiari Cero, mi ricordo del gol
Montevarchi.
Ecco, adesso le scelgo un po' meglio. Montevarchi Cero, mi ricordo del gol preso da Di Carlo da 40 metri, incredibile, diceva Francesco, ma l'abbiamo sentito raccontare direttamente. Claudio 66, grande Maiani, dopo il biglietto del treno per Atalanta, la nocerina di Nocera Umbra, grandissimo Maiani, uno di noi. Va bene, anche Claudio 66 lo salutiamo per aver interagito con noi. Gianluca ci manda una foto. Cosa ci ha mandato Gianluca? Che qui la nostra macchina si surriscalda, ci mette dei bei tempi, ok, con i fumogeni eccetera, Curva Nord anni 85. E subito Franco si sbercia per
The Warriors,
per vedere
nell'81 e Uragano Dorico, penso i ragazzi, quelli di Falconara. Penso,
per vedere bene la foto. Allora, se vi è piaciuto l'appuntamento con il Correva l'anno, ve lo rimandiamo a mercoledì prossimo, domani alle 13:10 come al solito la replica, torna appunto Biancorosso puntuale come sempre con Paolo Papilli domani sera alle 18:30.
Sì, io termino un po' di emozione, dato che era la mia prima, ce n'ho avuta all'inizio sicuramente, quindi adesso poi piano piano. Vorrei fare dei saluti in particolar modo a delle persone che stanno in questo momento soffrendo, hanno dei problemini, Filippo, Alessio e tutti i ragazzi che hanno in questo momento appunto dei problemini. Un abbraccio forte. E a Simone Petrelli dico: Simonazza, guarisci presto, che ti aspettiamo.
Bene Franco, a domani, se avete piacere, 13:10, la replica.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.